Modem.
L'India supererà la Cina come stato più popoloso al mondo nel 2023.
L'India ha un'enorme popolazione giovane. Gli indiani con meno di 25 anni sono più del 40%. Le prospettive di crescita economica sono entusiasmanti.
Il confronto Delhi-Pechino racconta anche il futuro dell'umanità.
Ripercussioni sul pianeta e sugli equilibri mondiali.
Cosa dire del futuro quando saremo tanti, tantissimi in più?
Ovviamente ci sono aspetti critici che vanno risolti. La forte eterogeneità di sviluppo all'interno del paese stesso, i costi sociali e ambientali di una crescita demografica prolungata, la condizione femminile nella realtà indiana, c'è poi il discorso delle infrastrutture che sono meno sviluppate rispetto alla Cina e la presenza di ampie sacche di povertà.
Là sul tetto del mondo ora c'è l'India, che sarà presto il paese con il maggior numero di abitanti nel nostro pianeta. L'ultimo censimento ufficiale all'interno dei confini indiani si era svolto nel 2011, il prossimo è previsto nel 2024, ma i dati demografici elaborati dagli esperti delle Nazioni Unite ci dicono che attorno alla metà del prossimo mese di giugno l'India supererà la Cina. Stiamo parlando di due paesi che contano su per giù 1.420 milioni di abitanti, con l'India che tra poche settimane appunto ne avrà circa 3 milioni in più della Cina, suo grande rivale nella regione dal punto di vista economico, militare e geopolitico. Due colossi, insomma, insieme raggruppano il 36% della popolazione mondiale, una persona su tre al mondo abita in questi due paesi. In altri termini, di loro si deve e si dovrà sempre più tener conto anche in Occidente, eppure nel nostro paese si tratta, vale la pena ricordare anche questo, di due potenze nucleari. Buongiorno e benvenuti a Modem, questo è il nostro tema di oggi con Franco Cristini alla regia, su anche la copertina che ha introdotto questa puntata, e Roberto Porta al microfono, e con tre ospiti che vi presenterò man mano. Iniziamo da Carlo Pizzati, che vive in India, nella regione del Tamil Nadu, nel sud del paese. Benvenuto a lei. Ci sente?
Buongiorno, buongiorno, grazie.
Buongiorno, lei è professore universitario.
Sì, sì, vi sento.
Ed è anche giornalista e scrittore. Stiamo parlando appunto di questo primato mondiale, di un paese che è anche al centro di un subcontinente. Il tema è dunque per sua natura molto vasto. Partiamo da un aspetto di questa evoluzione demografica. L'India è un paese molto giovane, più del 40% della popolazione, lo abbiamo sentito, a meno di 25 anni. In altri termini, nel motore anche economico dell'India c'è tutta questa gioventù, garanzia di un futuro, di un presente già florido?
Sì, questo è senz'altro vero. Questo è la grande promessa ed è la ragione per la quale l'India potrebbe in futuro sorpassare la Cina, visto che la Cina invece si trova con una mole di anziani da dover mantenere molto molto più alta. Facciamo un paragone del doppio, circa 203 anziani, cioè persone che hanno più di 65 anni, contro i 103 milioni di anziani che ha l'India. Quindi questo esercito di giovani potrebbe in effetti proporsi come l'arma segreta dell'India economicamente in futuro, non senza molte problematiche, come ad esempio il fatto che metà di questi giovani sono donne e che per l'atteggiamento tradizionalista che è più in voga nell'India di oggi, le donne sempre di più vengono lasciate a casa invece di accedere, come nei paesi più modernizzati, sempre di più alle posizioni di lavoro e anche di potere. In questa fase storica vengono tenute più spesso a casa le madri, le figlie, le mogli, e questo sarà un problema, una grande sfida che assieme a altre l'India deve affrontare se vuole cogliere l'opportunità che questo sorpasso demografico possa dare dei vantaggi, che può senz'altro dare. Non è un cataclisma, non è un cataclisma neanche per l'inquinamento.
Quindi c'è questo problema che riguarda le donne, c'è un problema che riguarda il loro accesso al mercato del lavoro, ma anche l'accesso dei giovani al mercato del lavoro, che è piuttosto complicato, a volte anche impossibile. Cosa c'è che non va? Perché l'economia,
esatto,
cresce a un ritmo del
6-7%. Quello che non va è che Sì, esattamente. La crescita è buona al 6%. Essere riusciti a riprendere una crescita del 6% dopo la pandemia è stato non un miracolo, ma un'ottima prestazione dal punto di vista economico. Il problema qual è? Parlavamo di giovani, metà di questi giovani sono donne, appunto, no? Quindi sono sempre giovani donne di cui parliamo, di questo 600 milioni di forza lavoro. Che, e qual è il problema? 20 milioni di giovani che accedono al mercato del lavoro ogni anno, vuol dire più di un milione al mese, e devono trovare un'occupazione. Dal 2017 a oggi i dati non sono confortanti, ovvero si trovano sempre meno lavori. Cioè abbiamo 413 milioni di posti di lavoro nel 2017, che scendono a 406 nel 2019, e l'anno scorso 402 milioni, quindi sempre meno posti di lavoro offerti.
Abbiamo
per tante
dei,
ragioni.
Abbiamo, signor Pizzati, abbiamo dei problemi di collegamento. Magari chiedo in regia se possiamo chiamarla al telefono, perché la linea Skype funziona piuttosto male. Saluto ora Matteo Bobbio, professore di storia dell'India all'Università di Torino. Benvenuto.
Sì, buongiorno, è Tommaso Bobbio, non Matteo, però buongiorno.
Sì, mi scusi, Tommaso Bobbio. C'è questa forza demografica, l'abbiamo detto, ma anche una diffusa povertà. L'India è il paese con il più alto numero di poveri al mondo, oltre 200 milioni di persone vivono in queste condizioni, ma verrebbe quasi da pensare che la lotta alla povertà non è proprio una priorità politica in India, o mi sbaglio?
Ma allora, l'India da questo punto di vista è un paese veramente di grandi ambivalenze. È un paese che in realtà spende molto in welfare, ma la maggior parte, una quota enorme dei soldi che vengono spesi in welfare non arrivano poi a toccare veramente le fasce di popolazione che ne hanno più bisogno. Anche dal punto di vista del lavoro, ricollegandomi a quanto diceva il collega prima, l'India è il paese dell'informalità, il lavoro. Tutte le statistiche che abbiamo sul lavoro tengono conto bene dei lavori contrattualizzati, dei lavori formali, ufficiali, ma con grande difficoltà riescono a calcolare quello che è il mondo dell'informalità lavorativa, cioè del lavoro in nero, del lavoro non protetto, del lavoro casuale. E tra l'altro gli ultimi governi hanno smesso di divulgare statistiche e di raccogliere dati precisi su questi ambiti qua, proprio perché raccontano, fotografano una realtà che va molto contro l'idea che invece il governo sta cercando di sponsorizzare molto, che è quella di un paese in crescita, di un paese instradato verso un futuro di benessere economico. La realtà parla invece molto diversamente. E per questi dati non vengono più divulgati, non vengono più raccolti in modo capillare.
Non c'è un dato sulla disoccupazione, per esempio?
Ci sono dati, ma non sono più dati affidabili. Questo dicono molti economisti e molti demografi che lavorano con i numeri in India, perché non vengono più raccolti e non si va più a cercare quelli che sono i dati non ufficiali, appunto, di tutto quello che è il mondo del lavoro non contrattualizzato, del lavoro casuale, che non è un lavoro che rientra nelle statistiche ufficiali, è un lavoro che bisogna andare a cercare dov'è, com'è, quanto è pagato. L'India una volta aveva un istituto che era fondamentale per tutti coloro che studiavano questioni indiane, che si chiamava National Sample Survey, che era una grande statistica che veniva fatta ogni 5 anni a campione, quindi non un censimento, ma una raccolta di dati a campione, che però dava una fotografia molto affidabile e molto capillare su quelle che erano le condizioni socio-economiche della popolazione nelle varie aree del subcontinente. National Sample Survey è stato sospeso, ormai da molti anni non vengono più raccolte queste statistiche.
Quindi manca una fotografia. Abbiamo parlato di giovani, di donne, di mondo del lavoro. Tommaso Bobbio, cosa dire del sistema scolastico, della formazione? Alta, ottima anche per pochi e scarsa per tutti gli altri, è così?
Sì, è così ed è una delle grandi ambivalenze, delle grandi storture del sistema India, dello Stato indiano fin dalle sue origini, fin dal 1947. L'India ha investito moltissimo in alta formazione ed è un'alta formazione davvero di livello ottimo anche sul panorama internazionale. Quello che invece manca e che continua a rimanere scarsamente strutturato è la formazione primaria e secondaria, per cui anche il mito di tutti gli indiani parlano almeno un po' di inglese in realtà è abbastanza un falso mito, perché è vero che fin dalle scuole primarie si studia un po' di inglese, ma spesso è un'infarinatura, e questo però contribuisce a creare, ad aumentare la forbice di disuguaglianze tra chi ha mezzi e chi non ha mezzi, perché chi ha mezzi non va nelle scuole pubbliche, va nelle scuole ma poi prende ripetizioni private, praticamente un sistema quasi istituzionalizzato nelle scuole primarie e secondarie, quello dell'istitutore privato in qualche modo, che spesso sono gli stessi insegnanti delle scuole. Per cui è di nuovo un sistema di grande complessità in cui però il dato che emerge è quello di una disuguaglianza enorme tra i ceti, diciamo, che hanno più accesso a risorse economiche, le classi medie, medio-alte, e la grande, stragrande maggioranza delle persone che non ha accesso e quindi ha più difficoltà ad avere accesso a un'educazione di alto livello, ha più difficoltà ad avere accesso a servizi sanitari decenti, eccetera. Quindi in questa
fatica
che cresce,
entrare nel mondo del lavoro, suppongo poi.
Sì, sì, in un mondo, quantomeno in un mondo del lavoro dignitoso, ecco. Sì.
Carlo Pizzati, l'abbiamo recuperata, penso.
Sì, 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 eccomi qua di nuovo. Sì, no, è molto interessante quello che dice Tommaso Bobbio e vorrei aggiungere qualcosa di complementare, perché prego. Ha completamente ragione sui dati dell'occupazione ed è vero che non possiamo averli così precisi. Osservazioni così qui dall'India, quello che sicuramente è certo per testimonianze in diverse parti dell'India è che quando si offre qualche posto di lavoro la cavalcata delle masse per poterlo ottenere è molto sproporzionata, cioè se abbiamo qualche centinaio di posti di lavoro, migliaia se non centinaia di migliaia di persone che fanno domanda, per cui evidentemente la domanda è molto 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 più alta dell'offerta, segnale che l'occupazione, come dicevo, con i dati disponibili è in calo e siccome la popolazione giovane è in aumento, l'allarme deve esserci, cioè diventa non un'ambizione far crescere l'economia indiana ma quasi un'emergenza. Questo è il punto, secondo me, perché appunto anche non essendoci dati specifici, ma quello che sappiamo di certo è che, almeno in maniera episodica perlomeno, c'è tantissima domanda di fronte a una scarsa offerta. Verissimo anche il discorso sull'inglese, sulle scuole primarie e secondarie, in confronto agli istituti tecnologici di alto livello che hanno sfornato i leader della Silicon Valley, come sappiamo. E bisogna anche ricordare che l'India è un paese molto complesso, con tantissime diversità, tanto che quando parliamo dell'inglese qua giù nel sud, dove abito io nel Tamil Nadu, è molto più facile trovare persone anche di scarsa educazione che però qualcosa di inglese lo masticano, mentre al nord, che è più povero, sì, è vero, non è così facile. Ci sono, diciamo che apprendere l'inglese è come un accesso già alla classe media, è la chiave per poter accedere alla classe media. Chi non lo parla resta indietro, sì, a cercare lavoro, appunto.
Caro Pizzati, visto così, questo primato demografico indiano ha una valenza quasi solo simbolica o poco più, nella rivalità e nella competizione con Pechino la Cina è per molti aspetti molto meglio strutturata.
No, ma non è simbolico, perché qui si parla di futuro, non del presente. Nel presente senz'altro la Cina è più strutturata, ma qui parliamo di che cosa ci attende nel prossimo decennio, nei prossimi decenni. Quello che attende la Cina nei prossimi decenni, visto che è scesa a 1,28 figli per coppia, quindi molto drammaticamente per una questione specifica che riguarda le politiche che hanno fatto dall'epoca di Deng Xiaoping, dal 1980.
La politica del figlio unico, sì.
la politica del figlio unico, su cui poi sono ricreduti, sono passati a 2 figli, 3 figli, poi Xi Jinping disperato si è messo a fare delle leggi anche per cercare di ridurre il tasso di divorzio, ma le donne vogliono avere indipendenza, accesso al mondo del lavoro, e quindi questo non ha funzionato e si trovano con una crisi che porterà, a quanto dicono le stime, nel 2050 a un calo del 23% della forza lavoro, sono 700 milioni di lavoratori. Insomma, stiamo parlando non del presente ma del futuro di dove si sta andando. Nel presente la Cina ovviamente è molto meglio strutturata, è un paese con sacche di povertà, perché chi ha girato la Cina nelle province va in ospedale, vede come vivono, tassi di mortalità, quindi non è che sia poi così lanciata, sempre in via di sviluppo per certi aspetti, nonostante stia galoppando verso il futuro, ma soprattutto ha un costo del lavoro molto più alto, su 13.000 euro, equivalente di 13.000 euro.
Gli stipendi sono più alti, sì.
Gli stipendi, e questo fa sì che fa credere che l'India, dove sono circa 250 al mese, nel futuro e anche nell'immediato presente diventa molto appetibile per gli investitori stranieri. Ecco, questo nel presente si può dire che l'India potrebbe offrire, se solo si riuscisse a strutturarsi con meno protezionismo e con meno burocrazia, potrebbe rispondere a queste sfide che arrivano dal futuro più che dal presente. Nel presente sono problemi strategici militari con la Cina, tra l'India e la Cina, e sono una concorrenza economica anche dove la Cina vince e stravince, nonostante l'India sia quinto PIL, prodotto interno lordo, al mondo oggi.
Visto che stiamo parlando di Cina, saluto anche la nostra terza ospite, Giada Messetti. Buongiorno a lei.
Buongiorno.
Lei è sinologa, giornalista e scrittrice. Non fa mai piacere venire scalzati dal primo posto, ma questo passo indietro della Cina è solo simbolico o a Pechino brucia un po' il sorpasso indiano?
Sicuramente brucia, nel senso che si sta avverando la famosa frase detta da uno studioso cinese nel 2012, ovvero che la Cina rischia di diventare vecchia prima di diventare ricca. E per il Partito Comunista Cinese questo è un problema, perché comporta tutta una serie di cambiamenti. Primo in assoluto è il fatto che il modello economico cinese negli ultimi 35 anni si è basato su una forza lavoro giovane, energica e in qualche modo anche molto qualificata rispetto ad altri paesi dell'area, e chiaramente nel momento in cui la popolazione invecchia manca questa energia, e soprattutto si andrà a formare una popolazione molto più vecchia rispetto a quella giovane, quindi ci saranno problemi di welfare. La Cina non è un paese comunista, ma non ha un welfare state maturo e sostenibile. Infatti si inizia a parlare anche di riforma delle pensioni, perché la Cina ha un'età pensionabile molto bassa, cioè gli uomini vanno in pensione a 60 anni, le donne a 55, le impiegate, e a 50 anni invece le operaie, quindi si inizia a parlare anche di riforma pensionistica. Insomma, il partito in questo momento deve affrontare un problema molto grosso che deriva proprio da questo problema demografico.
Significa che la situazione è sfuggita di mano negli anni passati, non si è visto in tempo l'arrivo di questo problema?
Allora, c'era consapevolezza che sarebbe arrivato, ma diversi analisti e studiosi cinesi sostengono che sia arrivato prima di quanto il governo avesse previsto, diciamo. Quindi, come diceva anche il collega prima, Xi Jinping ha cercato di correre ai ripari, nel senso che nel 2016 è stata abolita la politica del figlio unico, adesso sono stati introdotti incentivi per fare più figli, ma nel frattempo ovviamente è cambiata la struttura della popolazione cinese, perché banalmente la classe media cinese è diventata come la classe media in Occidente, quindi magari non c'è più la volontà neanche di fare famiglia, di fare figli, le donne magari danno priorità alla carriera rispetto al diventare madri, quindi c'è proprio stato anche un cambiamento culturale che renderà molto complesso tornare indietro da quel punto di vista lì, e soprattutto ci sono stati 30 anni di politica del figlio unico che chiaramente hanno creato disequilibri a parte di età ma anche di sesso, perché ricordiamoci sempre che la Cina ha molti più maschi che femmine proprio a causa della politica del figlio unico, che spesso ha portato ad aborti selettivi.
Abbiamo visto in seguito alla pandemia, ma anche all'invasione russa dell'Ucraina, molte multinazionali stanno pensando o hanno già fatto delle delocalizzazioni altrove, partendo dalla Cina, spostando i loro stabilimenti magari anche in India. Si sente in Cina questa pressione?
Allora, sì, c'è questo tentativo. Io ho nel mio osservatorio, ma anche insomma leggendo varie cose, ho percepito che molti imprenditori sostengono che sia comunque difficile abbandonare la Cina per un problema del fatto che la Cina è un paese che ha delle infrastrutture che altri paesi dal sud-est asiatico e anche all'India al momento non possono, non hanno, diciamo, hanno una struttura della gestione della logistica, ma anche della qualificazione, cioè hanno anche questa manodopera che è qualificata rispetto agli altri paesi, che rende difficile questo passaggio, ma sicuramente c'è un tentativo di rendersi meno dipendenti dalla Cina, e questo è iniziato già col Covid, perché si è visto quanto la Cina fosse al centro di tutto e quanto un blocco della Cina significasse poi un blocco dell'approvvigionamento per tutto il mondo. Quindi ci sarà sicuramente questa tendenza, non è immediata e non è semplice come spesso viene, diciamo, descritta.
Ecco, stiamo parlando di due potenze, non solo asiatiche ma anche globali. Carlo Pizzati, qui entra in gioco anche l'Occidente, le relazioni con l'Occidente, che sembra avere un atteggiamento di sostegno, di accompagnamento, diciamo così, all'India, e di diffidenza, se non di contrasto, verso la Cina. È così o è troppo schematica questa lettura?
No, non è per niente schematica, senz'altro così, soprattutto per via delle questioni ucraina e della concorrenza commerciale ed economica tra Cina e Stati Uniti. No, la situazione è così. L'India si trova però in una posizione strategica ottimale per se stessa, non necessariamente per l'Occidente, perché si trova al centro della coalizione di nazioni denominata BRICS, quindi Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, cui si ipotizza potrebbe anche aggiungersi in un futuro, adesso qui è un po' fantapolitica, magari l'Iran e l'Arabia Saudita, che stanno aprendo un dialogo incredibilmente proprio grazie a Xi Jinping, per un allargamento con questo famoso mondo multipolare di cui l'India è protagonista centrale. D'altra parte l'India però strategicamente fa parte del quadrilatero, il Quad, una alleanza strategica militare con Australia, Giappone, Stati Uniti, che cercano di invece fermare un po' il desiderio cinese loro dicono confermare le loro frontiere dal punto di vista del Quad, di allargare le loro frontiere nel Pacifico del Sud fino qui davanti a casa mia, nella Golfo del Bengala, dove dall'altra parte del Golfo, nelle isole Andamane, vicino alla Birmania, Myanmar, si parla di una base che sta cercando di costruire la Cina proprio per monitorare sia l'India che i suoi interessi e i suoi passaggi commerciali, per creare un canale che dalla Cina porti gas e altri materiali fino all'Oceano Indiano. Quindi si sta giocando una partita molto interessante sullo scacchiere del sud-est asiatico, dove l'India è assolutamente centrale e ha l'aiuto dell'Occidente. Però è un dialogo, nel senso che non è che l'India sia schierata come l'Europa su un asse occidentale. L'India si trova, come da sempre, da quando era parte leader dei paesi non allineati,
di mezzo. Tommaso Bobbio, guardando all'attualità di questo ultimo anno con l'invasione russa dell'Ucraina, l'India non ha mai condannato quanto sta facendo Mosca e continua a fare affari con la Russia, importa petrolio russo a prezzi scontati, lo lavora nelle sue raffinerie, e questo permette anche al suo motore economico di funzionare e di crescere, e all'Occidente va bene così, insomma non c'è una critica forte per questa posizione.
Appunto come ha detto chi mi ha preceduto, l'India sta giocando davvero una partita molto complessa sullo scacchiere internazionale. Questa è un po' la storia della politica estera recente indiana, che parla sempre dell'aspirazione di giocare un ruolo di primo piano, un ruolo anche autonomo, un'aspirazione non sempre raggiunta, ma sempre perseguita. Nel caso degli ultimi eventi, dalla guerra in Ucraina in poi, una delle chiavi di lettura da questo punto di vista è parla proprio del tentativo dell'India di non essere inglobata in qualche modo nel blocco occidentale che si è schierato apertamente contro Putin, blocco occidentale in cui si è tra virgolette, fatta campagna acquisti anche in Asia, questo è un tema molto importante, per cercare non solo di isolare la Russia, ma anche di arginare il potere cinese. L'India è stata corteggiata all'inizio, nei primi mesi della guerra, nella primavera dell'anno scorso, e su questa base, proprio chiedendo all'India di schierarsi contro l'Ucraina anche in chiave anticinese. E da questo punto di vista è rappresentativa la risposta data in maniera che più netta non si poteva dal ministro degli esteri indiano, che è un personaggio di grande spessore, grande interesse, anche se molto controverso, che ha dichiarato proprio in maniera appunto che più chiara non si può, ha detto: l'Europa deve uscire dalla mentalità che i problemi dell'Europa sono i problemi del mondo, ma i problemi del mondo non sono i problemi dell'Europa. Continuando poi dicendo: noi India, i nostri problemi con la Cina li gestiamo da oltre 50 anni, non sarà certo adesso che ci schieriamo in una coalizione internazionale in chiave per metterci al riparo da un eventuale conflitto o inasprirsi delle tensioni con la Cina. Sulla questione petrolio, sempre lo stesso ministro degli esteri, Jay Shankar, ha rivendicato che in un mondo in cui il mercato è libero e la competizione tra i paesi è una competizione anche sulle risorse, avere accesso a un petrolio a prezzi molto bassi è un'opportunità che non andava sprecata, è stato proprio di nuovo rivendicato apertamente, per cui su questo l'India ha avuto una posizione abbastanza netta, ovviamente facendo poi altre operazioni diplomatiche per non alienarsi il rapporto, non incrinare troppo il rapporto con gli Stati Uniti, ed è per questo che sta riuscendo a mantenere una posizione che è ambigua.
Di equilibrismo, insomma.
Di equilibrismo, senza inasprire più di tanto le relazioni con nessuna delle grandi potenze.
Giada Messetti, va detto su questo punto che la Cina si sta muovendo. Ieri c'è stata questa telefonata tra il presidente cinese Xi Jinping e quello ucraino Zelensky, insomma un ruolo sempre più di mediatore per Pechino.
Allora, io il fatto che la Cina sarà effettivamente un mediatore bisogna capirlo, nel senso che lo stiamo dicendo anche qua, le grandi potenze fanno le grandi potenze e pensano soprattutto al proprio interesse, e così sta facendo la Cina, che anche lei mantiene questa posizione che noi spesso definiamo di alleanza con la Russia, ma in realtà è una posizione molto più complessa ed è una posizione molto cinese. Ovvero questa cosa di cercare di tenere tutto insieme, da un lato mantenere una vicinanza politica con la Russia, che la Cina non mollerà mai perché ha bisogno della Russia, proprio in questa chiave di entrambe si sentono in qualche modo bloccate nella loro ascesa da parte degli Stati Uniti, da parte della NATO, quindi questa narrativa la Cina la continuerà a perseguire. Dall'altra la Cina aveva detto che avrebbe chiamato Zelensky quando sarebbe stato il momento giusto, anche questo noi spesso non ascoltiamo, ma questa è la cosa che la Cina ha detto. Evidentemente il momento giusto è arrivato adesso, perché ci sono state tutta una serie di viaggi, soprattutto di rappresentanti dell'Europa in Cina, e la Cina in questo momento ha bisogno di rassicurare l'Europa, perché c'è stato nell'ultimo anno chiaramente una diffidenza che aumentava, che cresceva. Sicuramente Macron, anche le dichiarazioni che Macron ha fatto, che hanno fatto insomma saltare sulla sedia sia gli Stati Uniti che vari alleati europei, erano in cambio di qualcosa, cioè era chiaro che c'era una strategia di qualche tipo, e probabilmente la questione è stata proprio questa telefonata a Zelensky. Da lì al fatto che la Cina effettivamente farà delle cose attive, in qualche modo si sporcherà le mani senza avere la certezza di uscirne vincitrice, la vedo un po' complicata, però sicuramente è un segno positivo, ed è sicuramente anche un messaggio a Putin, che, ripeto, la Cina noi spesso la definiamo alleata della Russia, ma in realtà sta facendo anche lei un gioco di equilibrismo molto complesso, e forse che a noi occidentali un po' sfugge, perché noi siamo più abituati, diciamo, a scegliere, mentre ad esempio la mentalità cinese tende a tenere tutto insieme, a non escludere mai niente. E per noi è un po' difficile capire questo tipo di strategia diversa dalla nostra. Ci aspettiamo che si comporti come noi, ma la Cina non si comporterà mai come noi.
Carlo Pizzati, abbiamo ancora un minuto. Su questo fronte, su questo scacchiere, tornando all'India appare silente, insomma, lascia fare.
Ma è bello quello che dice Giada Messetti, sono, mi trovo completamente d'accordo, soprattutto nel ricordarci la complessità del contesto e anche questa armonia confuciana che viene dalla cultura del confucianesimo, prima ancora che del comunismo cinese, che cerca di trovare armonia nel dialogo diplomatico, anche se a noi sembra un po' incomprensibile a volte. E da questo c'è da dire che più che la Cina, l'India davvero sarebbe, come ha un pochino accennato durante il G20, quando sono stato a Delhi a vedere l'incontro del G20 recentemente, che l'India potrebbe avere questo ruolo proprio per le questioni che ho spiegato prima, per la sua posizione strategica, si troverebbe perfettamente a metà strada tra Occidente e mondo multipolare per fare da mediatrice. Ha un ottimo, come ha ricordato Bobby, un ottimo ministro degli esteri, Jai Shankar, che
può, ma lo sta facendo, ma lo sta facendo.
E purtroppo non è un'altra sfida che, alla quale non sta rispondendo, anche perché gli manca l'India, un corpo diplomatico come quello che ha la Cina, come quello che ha la Russia, che anche l'Italia in un certo senso, non ha formato poi un corpo diplomatico che potrebbe rispondere alla sfida, ma se lo facesse l'India potrebbe essere quell'anello mancante in questa catena e potrebbe davvero avere l'impatto che ambisce ad avere.
Noi siamo davvero in conclusione, questo è lo scacchiere, siamo partiti dalla demografia per parlare delle sfide del presente. Ringrazio i nostri ospiti, da Roberto Porta l'augurio di una buona giornata.
Radio Monte Ceneri.